con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, 5 minuti dopo le 8, il Demone del Tardi comincia qui, è venerdì ed è venerdì 13, mannaggia, ci mancava pure questo. Allora, ci siamo nonostante tutto e nonostante il fatto che, lo ripetiamo, si debba restare in casa, sì, anche se, come sapete, non è facile. Sono passati pochi giorni e abbiamo già fatto 36 ore di Babbe Bibbo Bu con il figlio più piccolo, più colorazione di elefanti e giraffe che neanche Michelangelo. Abbiamo ripassato tutto il feudalesimo con il grande, ne sappiamo ormai più di Umberto Eco. Abbiamo giocato più partite di Monopoli di quelle che avremmo potuto giocare in una vita intera. Abbiamo risistemato 7 volte il ripostiglio, rimpiangendo di non aver acquistato una casa con 7 ripostigli, così avremmo potuto risistemarli 49 volte per passare più tempo. Abbiamo cucinato come se non ci fosse un domani, anche grazie a 10 anni di didattica di Masterchef, ma poi ci siamo dovuti fermare perché rischiavamo di esaurire le scorte e poi ci toccava uscire a fare la spesa. Abbiamo esaurito, quelle sì, le scorte di serie TV, quelle di Netflix, e ormai le riguardiamo con l'audio in tedesco pur di provare almeno un brivido di novità. Insomma, non è facile, non è facile, non è facile. E c'è voglia di evadere, però mi raccomando, non cedete alla tentazione, non provate a utilizzare come tutorial quei film da genere carcerario e quindi mettendovi a scavare nel muro per tentare l'evasione, perché se scavate nel muro poi vi ritrovate nel tinello del vicino che sta in mutande sul divano a guardare il Grande Fratello VIP e così si ricomincia da capo. Vabbè, resistere, ricordandoci magari che noi siamo quelli per fortuna che stanno bene. E quindi siamo qui anche oggi, certo. Fa un po' di impressione pure a noi arrivare qui in via Ollearo e vedere quella Claire di Radio Popolare tirata giù da serranda abbassata, quella Claire che è sempre rimasta aperta anche nei momenti più complicati, anzi proprio perché erano momenti complicati bisognava tenere aperto. E giù la Claire, ma noi sgattaioliamo dentro, passiamo, autorizzati, per carità, dalla porticina del cortile, che poi è quella stessa porticina che per noi che arriviamo presto la mattina è quella che apriamo tutti i giorni, e però adesso aprire quella porticina perché quell'altra è così chiusa, insomma, fa un effetto un pochino diverso. Intanto è serrata, giorno 2, a questo punto uscendo, come dire, dalla personale, dalla familiare, mio e di tutti, proviamo a riallargare lo sguardo invece a questioni un po' più ampie. Se vi ricordate, ieri prefiguravamo uno scenario, dicevamo cioè che se la situazione si dovesse complicare e i parrucchieri non riaprissero per un bel po', avremmo visto tra qualche mese Mattarella in diretta TV con la barba e la chioma di Gandalf che urlava al virus: tu non puoi passare. Ecco, in attesa della fase fantasy, con il presidente trasformato in Gandalf e nell'auspicio che i barbieri riaprano in fretta, ieri Mattarella è comunque entrato in modalità Mordor, perché nel loro piccolo anche i Mattarella poi si incazzano. L'ultima volta che si era incazzato così era stato quando gli era saltata la televisione durante una puntata clou dell'Eredità, ma questa volta di più, inferocito come solo un anziano può essere quando l'altro gioca il 2 di denari mentre poteva fare scopa, Mattarella ha sacramentato contro la Lagarde che con la noncuranza di chi guarda le epidemie dalla terrazza faceva crollare allegramente Piazza Affari, meno 17%, 17 che porta pure sfiga. La compostezza naturalmente era quirinalizia, ma il sottotesto era chiarissimo, anche perché Mattarella ci aveva già sul gozzo le altre dichiarazioni, quella della portavoce del governo francese che ha scaricato sull'Italia la responsabilità di non aver preso misure adeguate che fermassero lo sviluppo dell'epidemia. La Francia, che prima di ieri sera aveva messo in campo come unico provvedimento il raduno mondiale dei puffi, che battevano il record mondiale di raduno di puffi puffando via il virus, che se fosse un rimedio contro il coronavirus state certi che sarebbe già stato brevettato da almeno 5 case farmaceutiche, e invece, strano a dirsi, ancora no. E quindi la pillola azzurra continua a rimanere quell'altra che serve ad altro e non quella per fermare il virus estratta dal succo di puffo blu. Il fatto è che per affrontare un'emergenza ci vuole in fondo, insomma, un po' a tutti i livelli una classe dirigente consapevole e responsabile, dai vertici dello Stato fino al potere locale. I sindaci per esempio, ne abbiamo visti tanti in prima linea in questi giorni, anche perché loro più di altri si trovano a gestire l'emergenza proprio in prima linea. E ieri per esempio il sindaco di Bosco Reale ha deciso di parlare alla cittadinanza. Bene, ascoltiamo che cosa ha detto.
Ritengo utile inviare questo video messaggio a tutta la cittadinanza di Bosco Reale.
Giusto.
Voglio chiarire bene la situazione riguardo l'emergenza del coronavirus. Dire a tutti voi: non seguite messaggi non istituzionali. Giusto. Che stanno girando di giorno in giorno con delle fake news che sono veramente fake ignobili. News. Auguriamo che rimangano il minor numero possibile. Non ci sono state segnalate casi di sieropositivi.
Sieropositivi?
Vi fate una domanda, la risposta è: dobbiamo stare tutti a casa.
Giusto.
È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. Stare da soli, si può anche uscire per andare a prendersi un caffè.
No, uscire a prendere il caffè no.
Tutti quanti insieme saremo a casa, più tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus.
Ecco, tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus, ce lo dice, come avete sentito, il sindaco di Bosco Reale. Allora, abbiamo visto, abbiamo detto della Lagarde, del crollo delle borse e della musica di Wagner che ci sta girando intorno, e torneremo a parlare di questo tra poco con il professor Di Stefano nella nuova puntata del Giorno delle Locuste, ma intanto inevitabilmente introduciamo l'argomento cominciando a leggere anche di questo, perché di quanto accaduto ieri, dalla Lagarde in giù, scrivono molto i giornali di oggi. Good morning. Good morning. E allora ne scrive tra gli altri Federico Fubini sulle colonne di Repubblica, e si concentra naturalmente su quella frase "vedremo se dal senso fuggita oppure no", che è quella che ha innescato il volo degli spread, il collasso di Piazza Affari e dei mercati. E la frase, scrive Fubini, è di una sua collega tedesca, però l'ha detta lei, e così Christine Lagarde ha vissuto la sua Caporetto, la presidente della Banca Centrale Europea, ha ammaccato la sua credibilità ieri alle 3. Comincia così il pezzo in prima pagina di Fubini sulla Corriere. Doveva illustrare le misure che la BCE sta preparando per sostenere i cittadini, le imprese e i governi nella guerra economicamente tossica a un virus subdolo. La frase che ha causato il peggior crollo nel mercato dei titoli di Stato è ormai celebre. Non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti e altri attori per gestire quelle questioni. Insomma, si è lavata le mani della questione quando sarebbe bastato lavarsi le mani, come fanno tutti, per tenere lontano il rischio di contagio. Ma riprendiamo quello che scrive Fubini, ripartendo da questa frase che era l'opposto, scrive, del whatever it takes del predecessore Mario Draghi, quell'impegno a fare qualunque cosa per contrastare le scommesse contro alcuni paesi in vista della rottura dell'euro. Se ieri Lagarde ha sfilato quella pietra di volta dell'intera architettura con apparente noncuranza, e perché non erano parole sue, era una frase di Isabel Schnabel, la tedesca nel comitato della BCE. Quando l'aveva pronunciata Schnabel, pochi se ne erano accorti. Lagarde si sarà sentita libera di ripeterla senza capire che il suo peso è diverso. L'aspetto più rivelatorio di questa gaffe di Lagarde non è dunque l'apparente impreparazione, ma i punti di riferimento della francese. Ieri è iniziato a trasparire che oggi sono quelle dei tedeschi, soprattutto il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, le voci più influenti ai vertici della BCE, e non è difficile vedere come per la Germania, ma non solo, la profonda recessione inflitta dall'epidemia con il balzo del debito pubblico che già si intuisce possano diventare il momento nel quale l'Italia deve chiedere un salvataggio al resto d'Europa. L'intenzione di Lagarde ieri non era avvicinare quel momento, ma nel ripetere le parole di Schnabel la francese ha lasciato capire quale paese è il suo riferimento a Francoforte. Già prima che lei finisse di parlare, mentre lo spread di Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Francia subiva sbalzi violenti, erano partite telefonate furenti da Roma. C'è stata anche una minaccia di sfiduciare la presidente che aveva peggiorato le condizioni finanziarie di un paese già aggredito dall'epidemia. Alla fine, poco prima delle 17, la Lagarde ha letto una completa retromarcia: siamo impegnati a evitare qualunque frammentazione dell'area euro, gli spread più alti dovuti il coronavirus impediscono la nostra politica monetaria. Ma intanto le borse e il mercato dei titoli di Stato hanno ignorato le rassicurazioni come se il genio fosse ormai fuori dalla lampada. Per rimetterci, la BCE dovrà mostrare presto non parole ma molto denaro in acquisto sui paesi danneggiati: Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Questo dunque quello che è accaduto, ne parleremo dopo al Giorno delle Locuste e vedremo quali saranno poi le reazioni odierne dei mercati. Intanto, insieme ai titoli di borsa, va in fumo con parole come quelle pronunciate dalla Lagarde anche l'architrave che dovrebbe essere fondativa della solidarietà europea. E infatti a questo tema che Mattia Feltri oggi sulla prima pagina della Stampa dedica il suo buongiorno: siamo tutti europei, e non si rifà tanto a Christine Lagarde, bensì a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha scelto giorni fa la parafrasi più usurata dell'ultimo mezzo secolo per porgerci solidarietà. Siamo tutti italiani, ha detto riecheggiando Kennedy del Sono un berlinese, da cui discendono i vari Gesù Charlie, e siamo tutti siriani, secondo il palpito del giorno. Non è per fare gli schizzinosi, scrive Mattia Feltri, e pretendere originalità nella solidarietà, sebbene un linguaggio pigro, sia indizio di un pensiero pigro, è che non siamo sicuri che serva la solidarietà. Quella dovrebbe essere implicita, anzi contrattuale in un'unione. Piuttosto il contrario, se proprio obbligatorio, siamo noi solidali con l'Europa, ipnotizzata nei suoi giornali parigini e madrileni e londinesi, dalle nostre strade deserte, dai nostri provvedimenti da cinema catastrofico, è una catastrofe in effetti, dalla nostra contabilità funesta. Noi da qui guardiamo gli stadi traboccanti del Paris Saint Germain e dell'Arsenal, le folle spagnole dell'8 marzo, il via vai dei centri commerciali e i cin cin degli aperitivi dell'intero continente con gli occhi dell'anziano che vede il giovane ripetere i suoi stessi errori, e intanto si moltiplicano quegli sbalorditivi diagrammi su cui è rappresentato con la statistica precisione di ascisse ordinate il destino di francesi e tedeschi e spagnoli eccetera, che oggi sono come eravamo noi 8 o 10 o 12 giorni fa, e fra 8 e 10 o 12 giorni saranno come noi oggi, e non lo sanno o si girano di là. Grazie comunque Ursula, siamo tutti malati e siamo tutti europei. È così, rivoltando in modo un po' irridente la frase della von der Leyen, Mattia Feltri chiude questa mattina il suo buongiorno. A proposito di quelli che si voltano dall'altra parte, alcuni chiamano superficiali, altri irresponsabili, altri mettono addirittura nel mirino come se dovessero essere consegnati alla gogna pubblica, c'è un pezzo sulla prima del Foglio intitolato "Quelli che proprio non vogliono capire", e si fa una classifica vera e propria. Al primo posto c'è Rudy Gobert, il giocatore degli Utah Jazz, che due giorni fa in conferenza stampa, per prendersi gioco della paura del contagio, aveva passato le mani su tutti i microfoni che stavano davanti a lui e davanti al gruppetto di giornalisti, e ieri è diventato il primo giocatore dell'NBA positivo al coronavirus. Risultato: l'NBA è stata chiusa, e pensare che fino a una settimana fa LeBron James aveva detto che lui si rifiutava di giocare in un campionato con i palazzetti vuoti. Poi qualcuno deve avergli fatto cambiare idea, e due giorni fa il campione di pallacanestro ha detto che va bene giocare anche senza pubblico. Intanto però l'NBA l'hanno chiusa, e un merito va riconosciuto, scrive il giornalista del Foglio che non si firma. Va riconosciuto a Gobert la chiusura dell'NBA, di baseball e di hockey, il vero segnale che ha fatto percepire agli americani che qualcosa di grosso sta succedendo. Al secondo posto viene messo il governo inglese con la teoria dell'immunità di massa. I sottosegretari del Ministero della Sanità inglese sono tutti in isolamento dopo aver detto fino a qualche giorno fa che lavandosi le mani ci si sarebbe protetti dal coronavirus. L'ultimo è Edward Argar, che martedì nel suo intervento ai comuni sul contenimento tossiva moltissimo. Ieri il premier Boris Johnson ha detto che non si tratta di una semplice influenza, ma chiudere le scuole non serve a fermare il contagio. Ha poi passato la parola agli esperti di cui si fida, e questo è il suo alibi: me lo dicono gli esperti. E gli esperti hanno esposto il modello inglese, ovvero che chi ha sintomi influenzali non gravi stia in isolamento ma non chiami il servizio di pronto soccorso. Ci sono da 5 a 10.000 inglesi che hanno il virus, non si può evitare che molti siano contagiati, e non è nemmeno desiderabile, perché la popolazione deve sviluppare un certo grado di immunità. Bisogna posticipare il più possibile il picco in modo che il sistema sanitario abbia modo di riorganizzarsi. Intanto il governo si è rimangiato le sue politiche di austerità. Il budget presentato mercoledì presenta molti stimoli per far reggere l'economia durante e dopo la pandemia. Al terzo posto della classifica viene messa appunto Sibeth Ndiaye, di cui abbiamo parlato prima, la portavoce del governo francese, che faceva la reprimenda all'Italia mentre lasciava andare in giro i puffi a puffi fare nel loro raduno mondiale e al quarto posto invece viene messo il vice ministro della sanità in Iran, che il 24 febbraio si è presentato in conferenza stampa davanti alle telecamere per smentire le voci tendenziose che parlavano di epidemia di coronavirus nel paese. Asciugandosi la fronte dal sudore, il vice ministro ha sfidato un parlamentare che parlava di 50 morti e gli ha chiesto di fornirgli la lista dei nomi, anche soltanto di metà oppure di un quarto. Se avrò i nomi mi dimetterò, ha detto la sera, e è andato a ribadire che la situazione era sotto controllo in uno studio televisivo dove, oltre a sudare molto, tossiva in continuazione senza nemmeno coprirsi la bocca, mentre l'Ayatollah Khamenei dichiarava che il virus era una bufala messa in giro dalla propaganda nemica. Il giorno dopo le comparsate davanti alle telecamere, il vice ministro iraniano è risultato positivo al coronavirus. Questa dunque la classifica che oggi il Foglio fa, naturalmente arbitraria ma significativa, di quelli che non vogliono capire. Intanto sta uscendo un'ultima ora, vi ricorderete che il premier canadese Trudeau si era messo in autoisolamento. La notizia è che la moglie è risultata positiva al virus. Intanto io in questo studio, dove è ancora acceso il riscaldamento, sto sudando come un vice ministro iraniano, e quindi spero che sia il riscaldamento e che non sia esattamente lo stesso prologo del vice ministro di qui sopra. Altra ultima ora che arriva in questo momento: la borsa di Tokyo, che ha chiuso con un crollo dell'8%. Di tutto questo, come vi dicevo, parleremo poi tra poco con il professor Di Stefano, che oggi non sarà in studio qui con noi perché le norme, come dire, impediscono la convivenza all'interno uno studio radiofonico, quindi sarà collegato da casa, così come sarà collegato da casa anche il professor Alessandro Santoro. Magari, se avremo tempo, nel giorno delle locuste dedicheremo anche dello spazio ai provvedimenti e alle misure che il governo ha preso e che dovrebbero essere firmate oggi per il sostegno al lavoro realizzare un cordone sanitario attorno alle difficoltà di chi soprattutto in assenza di tutele in queste settimane non potrà lavorare. Intanto, se Mattarella si incazzava con la Lagarde, c'erano gli operai che si incazzavano reclamando giustamente delle condizioni di sicurezza per loro, che stante le norme della serrata devono andare avanti a lavorare. E oggi Repubblica intervista Landini a pagina 6. Gli operai hanno fatto bene, dice il segretario generale della CGIL, la loro è stata una reazione comprensibile nei decreti, non è cogente la questione della sicurezza di chi produce, di chi svolge un lavoro in quelle aziende che non rispettano i parametri necessari di sicurezza e protezione della salute. Anche in questi luoghi si devono rispettare le raccomandazioni sulla distanza di sicurezza, sulla sanificazione degli ambienti, sugli strumenti per proteggersi dai guanti alle mascherine. D'altra parte, insieme a CISL e UIL abbiamo proposto nei giorni scorsi di arrivare in questi luoghi anche alla sospensione dell'attività produttiva, ricorrendo alla cassa integrazione per consentire alle imprese di mettersi in regola. In molte aziende, riconosce, è già stato fatto. Gli viene chiesto poi da Roberto Mania: lei condivide la posizione dei sindacati dei metalmeccanici che chiedono di sospendere la produzione fino al 22 marzo per mettere a norma i luoghi di lavoro? Penso, dice Landini, sia una posizione corretta. Propone di produrre rendendo sicuri tutti i luoghi di lavoro. Domani, oggi per chi legge, nell'incontro che il Premier Conte ha convocato con le parti sociali, chiederemo che si definisca un protocollo nazionale per obbligare tutte le imprese, senza eccezione alcuna, ad adeguarsi a standard di sicurezza per i propri dipendenti e di lavorare insieme per realizzare questo obiettivo. Gli viene parzialmente obiettato da Mania: la sospensione dell'attività produttiva non rischia di lasciare fuori dal mercato queste imprese? La risposta di Landini è: ormai non stiamo parlando solo dell'Italia, il coronavirus riguarda tutta Europa, siamo di fronte a una vicenda che impone comportamenti seri e responsabili da parte di tutti. È inaccettabile quanto è successo ai mercati europei a causa di parole dissennate pronunciate proprio da chi ha il dovere di tutelarne la stabilità, la Lagarde di cui sopra. E poi si dedica alle politiche di austerity che hanno portato a tagli sciagurati dei servizi pubblici. Sono le 8:26 minuti, quasi 27, siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa puntata del Demone del Tar. tardi. E allora chiudiamo con una simpatica amenità, che è una poi delle caratteristiche fondative di questa trasmissione. Perché oggi sulla giornale in prima pagina torna niente po' di meno che Alberoni, Francesco Alberoni, quelli più maturi se lo ricorderanno, una istituzione della prima pagina del Corriere della Sera degli anni 80-90, anche per l'età, uscito un po' dal palcoscenico del primo piano, e oggi ritorna in grande spolvero sulla prima del giornale spiegando perché lui lo sa da dove arriva il virus e che cosa l'ha generato. In un sistema disordinato, dice Alberoni, il disordine continua ad aumentare fino a che il sistema esplode. Negli ultimi 30 anni c'è stato un processo per il quale siamo stati presi dall'euforia di essere liberi di poter fare qualsiasi cosa senza freni né limiti nelle relazioni con le persone, come il sesso. È caduto il sistema sociale tradizionale, non abbiamo percepito tutto questo come disordine bensì come libertà. Questo dunque la teoria di Alberoni, siccome non si è rimasti alla tradizione dell'amore in famiglia, ma ci si è dati a comportamenti libertini, ecco che arriva il virus a fare giustizia. Però si può reagire, gli chiedono, lui dice: noi ce la stiamo cavando perché imitiamo le disposizioni di un regime totalitario, il paese sta diventando una caserma, meno male, ma prima era un casino. Quanto alla libertà sessuale così diffusa, ora un rapporto è pericoloso, si rischia il contagio, quindi anziché cambiare l'amante ogni settimana si torna in famiglia, ci si occupa delle case, case belle con il prato, con l'orto. Beato lui che c'è la casa con il prato e con l'orto. Io c'ho un bancone striminzito dal quale guardo il mondo da uno blocco, come fate un pochino tutti quanti anche voi ascoltatori. Finisce qua il Demone del Tardi di oggi, tra poco, subito dopo il GR, la rassegna stampa internazionale, però ci ritroviamo con il professor Di Stefano, il professor Santoro, e una nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you. And